3. Le tappe della guarigione del trauma del divorzio. Vediamo insieme i passi da seguire. Primo, ammettere a se stessi che si soffre. Questo è il primo passo. Ammettere che fa male, molto male. Dobbiamo chiedere alla persona come si sente e quanto questa ferita sia dolorosa per lei. È importante che la persona divorziata lo esprima con la propria bocca. Il divorzio è un peso troppo grande da portare da solo. Dillo così qualcun altro lo porta insieme con te. Condividilo. Dobbiamo invitare il divorziato a condividere la sua esperienza. Secondo, siate onesti con Dio e con gli altri. Bisogna confessare il proprio dolore e il bisogno di chiedere aiuto. Dice Proverbi 12:15: La via del malvagio è retta ai propri occhi. Il saggio invece ascolta il consiglio. E poi nel versetto 18, sempre in Proverbi 12, la lingua dei saggi risana. Condividere le proprie emozioni con gli altri e con Dio in modo onesto e franco è l'inizio della guarigione. Non bisogna mentire e dire va tutto bene o va bene. L'orante prende l'iniziativa ed offre il suo aiuto. John Sandford insegna che non è bene voler sempre risolvere i propri problemi da solo, con la sola preghiera individuale. A volte si dice che un uomo è il suo proprio avvocato ed ha come cliente un idiota. Così chi si isola e vuole guarire sempre da se stesso ha uno sciocco come consigliere, cioè se stesso. Si segnala che il 76% di coloro che sviluppano un cancro sono proprio coloro che non hanno permesso agli altri di aiutarli nelle loro difficoltà personali. I nostri amici vedono le nostre ferite quando noi invece non le vediamo. Sentono le nostre tristezze quando noi invece le nascondiamo, anche a noi stessi. Terzo passo, affrontare il rifiuto e risolverlo. C'è la perdita di appartenere a una famiglia. Il rifiuto degli uni da parte degli altri. Le relazioni sociali si sgretolano. La persona divorziata si sente spesso rifiutata dalla Chiesa e dalla sua famiglia. La donna non è più Madame Guy Métivier. L'uomo non è più il padre dei suoi figli, tranne che a distanza o solo per qualche giorno nell'anno. I figli hanno un nuovo papà. Poiché né l'uno né l'altro è sposato, il divorziato non è più invitato dagli amici della coppia agli incontri della famiglia del coniuge. La gente si sente a disagio. Se ci vanno comunque, è probabile che trova l'ex coniuge lì con un nuovo partner. I genitori soffrono vedendo i loro figli soffrire le conseguenze del divorzio. Uno dei coniugi, spesso l'uomo, è escluso dalla vita intima dei bambini. Ci sono spesso conflitti tra mamma e papà. Con chi rimarranno i figli? Che dire della confusione di identità di fronte a fratellastri e sorellastre nati da seconde nozze o terze nozze, eccetera? Come vivere nella gioia le feste di famiglia, come i compleanni dei bambini, il Natale, eccetera? C'è la sofferenza dei nonni che a volte perdono il contatto con i loro nipoti, con il loro genero, con la loro nuora, che magari prima amavano molto e con cui andavano d'accordo. Quarto, affrontare il futuro e ricominciare da capo. Il divorzio solleva la paura di fronte al futuro. Il divorziato deve ora occuparsi lui stesso di tutte le cose che prima aveva affidato alla sua consorte. Prendersi cura dei figli da solo, trovare un nuovo lavoro, vivere da solo, eccetera. Queste situazioni diventano sfide difficili. In un matrimonio c'è uno scambio di numerosi servizi tra lo sposo e la sposa. Ognuno si occupa di cose per la coppia e la famiglia e si impara ad appoggiarsi completamente l'uno sull'altro. La cura dei figli, la manutenzione e la pulizia dei luoghi, gli acquisti, il cibo, il budget, la casa, la banca, gli amici, i parenti, le vacanze, eccetera. Vivere in due costa meno. Hai sempre avuto qualcuno che viveva con te. Al momento del divorzio, ognuno deve affrontare una moltitudine di compiti a cui non aveva più pensato da anni, se non da decenni. Inoltre, c'è la solitudine. Ora vivi da solo. Sei solo nel tuo appartamento. Non sei più nel tuo letto. La paura di essere soli può radicarsi, anzi, è la paura stessa che può venire in te in generale. Alcuni vivono momenti di panico, lasciano addirittura la televisione accesa tutta la notte o invitano a casa persone con cui spesso non hanno affinità, oppure vanno a visitare luoghi che fondamentalmente non li attraggono. I singhiozzi vengono facilmente e abbondantemente, soprattutto durante le notti. Dobbiamo aiutare la persona a liberarsi da queste paure. La maggior parte di questa paura si dissipa quando la persona sperimenta la presenza di Dio e del suo amore, la vostra presenza e quella del suo gruppo di sostegno o della sua comunità. Egli ne ha bisogno. Quinto, fare il lutto. Quando Judith McNutt lavorava come psicologa, la maggior parte della sua clientela veniva a consultarla per piangere di un divorzio o di una morte. Chiunque abbia subito una perdita deve essere in lutto. Quando un matrimonio muore, la persona deve entrare nello stesso processo di lutto di quello provato dalla morte fisica di un parente. Ma il divorzio può essere ancora più devastante perché si accompagna a sentimenti di fallimento, di rifiuto e di tradimento. Il lutto si fa innanzitutto parlandone. Vediamo come fare il lutto parlandone. L'orante può aiutare il divorziato a fare il lutto chiedendogli: che tipo di vita avevi con tua moglie o tuo marito? Che cosa ti manca di più riguardo a lei o a lui? E riguardo alla vita familiare? Le risposte possono sorprendere perché spesso ci si attacca a tante piccole cose. Ad esempio, mi manca non poter più cucinare nella mia cucina. Mi manca non esserci quando i bambini tornano a casa da scuola e chiedono un biscotto. Mi manca dormire nel mio letto. Mi mancano i miei vicini di prima. Mi manca la mia identità, perché amavo essere suo marito o sua moglie. Tutti l'amavano e mi amavano perché ero suo marito o sua moglie. Non so come parlare alle persone. Ognuno di questi elementi è un legame perduto, un punto di dolore. Ci si attacca spesso a queste cose. La persona divorziata ricorda, rivive, si racconta. Vediamo come fare il lutto scrivendo delle lettere. Il lutto è la guarigione di un cuore spezzato prevista da Dio. Il lutto non consiste semplicemente nel piangere. Passa anche attraverso l'espressione della rabbia, della negazione, di ogni tipo di emozioni in conflitto, come l'autocommiserazione, eccetera. È un tempo di confusione. Il lutto in se stesso non è un'emozione, è una transizione difficile nella vita. Il divorziato deve piangere tutte le perdite subite dal divorzio, come la perdita di identità, forse la perdita della casa di famiglia o la perdita dei figli, eccetera. Alcuni perdono il lavoro perché non possono più lavorare dove erano prima. Alcuni passano attraverso la depressione con tutte le sue ramificazioni. Dopo aver fatto parlare la persona, lo si invita a piangere scrivendo delle lettere. Scrivere lettere è molto catartico, anche se le lettere non saranno mai spedite. In una prima lettera, il divorziato esprimerà ciò che ha amato in sua moglie o suo marito. Questo è molto risanante. La linea guida di questa prima lettera può essere questa. Queste sono le qualità che ho visto in te, che il divorziato scrive al suo coniuge. Oppure, ecco i regali che ho ricevuto dalla nostra relazione. Affrontando prima il lato positivo, il divorziato riconosce la vita presente nel suo matrimonio. Questo ridurrà l'amarezza e il dolore. Invece, in una seconda lettera, il divorziato elenca le cose che lo hanno ferito, dicendo, magari cominciando la lettera in questo modo: ecco cosa mi ha ferito, e fa l'elenco. Nella fase del perdono riprenderemo questa lettera, che permetterà al divorziato di scrivere un'altra lettera di perdono a sua moglie o a suo marito. Alla fine, il divorziato scriverà una lettera per chiedere perdono a sua moglie o a suo marito per tutte le volte e le modalità con cui l'ha ferita. Durante la guarigione, l'orante deve spiegare la differenza tra il senso di colpa reale e il falso. Il riconoscimento di una colpa reale è un'opera dello Spirito Santo, una convinzione di peccato che conduce al pentimento e al perdono, mentre il falso senso di colpa è l'opera del diavolo che porta alla condanna e all'accusa di se stesso e degli altri. Ci sono due tipi di colpa, una che è reale ed è quella che viene dallo Spirito Santo e una che è falsa, che invece questa viene dal demonio. Il vero senso di colpa ti fa capire che quello che hai fatto era sbagliato per pentirtene. Satana invece suscita un falso senso di colpa per accusarti e per condannarti. Durante un divorzio, la maggior parte delle persone ascoltano principalmente Satana a causa del crollo della loro autostima. È per questo che si dedicano all'autoaccusa. È qui che sorge la vergogna. È per questo motivo che chiedi al divorziato di mettere per iscritto quelle cose per le quali dovrebbe sentirsi in colpa. Allora aiutalo a vederci chiaro in ognuna di queste. È un peccato? Se sì, scriva una lettera per chiedere perdono. Che dica a Dio che gli dispiace, che accolga il perdono di Dio e che perdoni se stesso. Alla fine è bene scrivere un'ultima lettera di addio. Ricordiamo che non è necessario inviare queste lettere. Il loro valore, cioè il loro scopo, dipende soprattutto dall'esercizio di scrittura che servirà a mostrarle a un orante saggio e pieno di compassione. Sesto, concedere il perdono. Come orante, ascolta chi ha divorziato raccontare la sua storia. Cammina con lui per condurlo dolcemente sul sentiero del perdono. Il perdono è un dono, una grazia, una decisione, non è un'emozione. Perché il perdono sia efficace, bisogna entrare nei dettagli. Invita il richiedente a fare una lista di tutti gli scontri che gli vengono in mente e di tutte le persone coinvolte. Chiedigli anche come ha contribuito al fallimento del suo matrimonio. Che chieda a Dio di perdonarlo e che accolga il perdono di Dio. Anche la persona divorziata deve perdonare se stessa. L'acido distrugge il suo contenitore. Il rifiuto di perdonare è come un acido, distrugge la persona dall'interno. C'è un legame corpo-anima. Tutto il sistema nervoso reagisce sul corpo con forza allo stress, alla paura, al lutto e anche al non perdono. Gesù ha insistito molto sul perdono, soprattutto il perdono ai nemici e a coloro che ci perseguitano. Troppo spesso in un divorzio il coniuge diventa un nemico. Dio ci chiede di perdonare colui che ha peccato contro di noi e di nostri figli. Non è facile far da soli. Bisogna chiedere spesso questa grazia a Dio. Romani 5:5 dice: «L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che vi è stato dato». Dio ci concederà la grazia nel cuore per amare il nostro coniuge con il suo amore. Dio vuole che preghiamo per i nostri nemici e che amiamo i nostri nemici. Non abbiamo il diritto di tenere nulla nel nostro cuore, anche se ciò che ha fatto contro di noi è stato un peccato, anche se ha abusato di voi o dei vostri figli. Non abbiamo il diritto di giudicare, però dobbiamo perdonare. Il perdono non è un'emozione o un sentimento, è una decisione. Dio ci offre la grazia del perdono. Decidendo di perdonare, tu cooperi con Dio. Non lo fai perché sei tentato di perdonare. Perdoni perché Dio ti dice di perdonare. Dopo aver perdonato per la prima volta, all'improvviso non ti sentirai necessariamente meglio di prima. Col tempo, però, sì. Il perdono è un dono. È gratuito. Esso viene da Dio e Lui solo è buono. Tu cooperi con Dio quando perdoni un nemico. Così non perdoni per l'altro. Perdoni per te stesso, per obbedire a Dio ed essere libero e vivere in pace. Ricordati che i più grandi benefici del perdono sono innanzitutto per te stesso. Ma sappi che il tuo perdono apre sulla vita della persona a cui perdoni una breccia per la quale Dio può venire a toccare e convertire il suo cuore. Bisogna essere precisi. Io lo perdono per... e fare l'elenco. E perché a causa di ciò ho sofferto di... e fare l'elenco. Elenca le ragioni. Poi lavora per perdonare te stesso. Ecco come ho contribuito al fallimento del mio matrimonio. Dirai, mi perdono i seguenti atti e fai l'elenco. Alla fine dici, accolgo il tuo perdono, Signore. Il perdono deve essere concesso a tutti coloro che hanno offeso la persona. Dopo il coniuge bisogna anche perdonare l'avvocato, il parroco, il tuo migliore amico che magari è partito con tua moglie, alla giovane donna che è partita con tuo marito, all'amico che ti ha abbandonato dopo il divorzio, eccetera. Quindi fai una lista e mettiti al lavoro per perdonare.